www.edigio.it e la storia continua.
Some people say a man is made of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's so weak.
La Bonifica Caproni.
Strong, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Quando si dice Caproni, subito si pensa alla gloriosa impresa industriale che tanto ha contribuito nella storia al prestigio dell'aviazione italiana e a colui che ne fu il massimo artefice, l'ingegnere Gianni Caproni. Ma assieme a costui e al prototipo del primo biplano, nella lontana primavera del 1910, giungeva a Cascina Malpensa anche il fratello Federico. Ed è a proposito di questo ultimo che possiamo ricordare un'altra impresa eccezionale, passata alla storia come Bonifica Caproni, consistente nella trasformazione di buona parte della brughiera alto milanese in una campagna fertile e produttiva. Ciò accadde per effetto dei felici esiti economici prodotti dall'azienda aeronautica, dimostrando che nel XX secolo si guardava l'agricoltura con l'interesse imprenditoriale di chi vede nel territorio un bene inestimabile. Ciò fu possibile al termine della Prima Guerra Mondiale, quando una parte dei notevoli profitti derivati dalle lavorazioni belliche permise l'acquisto a Vizzola Ticino di una proprietà di 275 ettari di terreno, a cui, in tempi successivi, se ne aggiunsero altri 125. Dopo aver destinato 200 ettari alle officine e al campo di aviazione, il rimanente fu ripartito equamente tra i boschi e coltivazioni. Un diffuso scetticismo circondò sul primo istante la volontà di Federico Caproni, in quanto la brughiera, o per meglio dire il territorio che era stato ormai liberato da ogni forma di erica, presentava un sottosuolo fortemente ciottoloso, con strati a volte minimi di suolo coltivabile, che assorbiva l'acqua senza trattenerla. Eppure, prima che a partire dal 1832 queste zone fossero destinate a campo di manovra militare per le truppe austriache e che nel 1866 la Malpensa venisse espropriata per lo stesso scopo dal ministro della guerra, continui e tutto sommato fortunati erano stati i tentativi di trasformazione fondiaria. Federico Caproni sapeva che nella seconda metà del Settecento, alla testa dei dissodatori, le brughiere si era posta la famiglia Bustocca dei Tosi, che possedeva dei beni tra Samarate, Cardano al Campo, Casorate, Mezzana e Somma Lombardo. Il pezzo più importante, la Malpensa, fu di proprietà di Giovanni Tosi, padre di quel Luigi, passato alle cronache come l'arcivescovo di Pavia e prima ancora come consigliere spirituale del convertito Alessandro Manzoni. Grazie alla loro incessante opera, l'agricoltura vi era diventata fiorente, in particolare per il grano turco, le viti, i gessi e il frumento. Poi si era avuta una dolorosa decadenza provocata da eventi naturali, quali le frequenti brinate, le malattie del baco della seta e delle viti e ancora l'inadeguatezza dei contratti colonici praticati nell'Alto Milanese, i quali caricavano le campagne di innumerevoli bocche da sfamare. Nello stesso tempo gli opportuni investimenti tardavano a giungere a causa della mancanza di un adeguato credito agrario. Unica, modesta eccezione, l'opera della Società Umanitaria di Milano, che agli inizi del XX secolo aveva istituito una colonia agricola di circa 20 ettari per dare lavoro ai disoccupati e agli immigrati. anche queste campagne sarebbero passate ai Caproni. Ponendosi al lavoro, Federico Caproni sapeva che per riuscire avrebbe dovuto indirizzarsi verso una moderna azienda a struttura capitalistica, apportando decisive riforme ai tipi di coltivazione e ai rapporti di lavoro, che nello stesso tempo avrebbe dovuto realizzare significativi risparmi sui costi di impianto e di esercizio. Secondo la memoria, presentata nel 1937 all'Accademia Fiorentina dei Georgofili, egli provvide per prima cosa a costruire strade e pozzi per l'acqua, quindi a realizzare con criteri igienici e funzionali case coloniche, stalle, concimaie ed inoltre magazzini, officine, un caseificio o un mulino, serre e locali per i diversi tipi di allevamento. Questo complesso piano di costruzioni fu agevolato dalla possibilità di procurarsi a condizioni molto vantaggiose un'enorme quantità di materiale utile, travi, ferro, tegole, finestre, porte, proveniente dalle demolizioni che in quegli anni si facevano a Milano gli edifici pubblici ancora in buono stato di conservazione, quali la dogana, la caserma degli artiglieri a cavallo, la stazione centrale, il macello civico, la galleria De Cristoforis e di case civili e di stabilimenti ricadenti nel nuovo piano regolatore. Per colmo di fortuna si ebbe il concomitante ribasso del costo del trasporto merci su gomma, che fu in media di 2,50 lire al quintale. Al termine dei lavori risultarono realizzati 332 locali di abitazione, 35 stalle per bovini, 332 capi e con altre 10 pecore, cavalli, maiali, eccetera, 12 silos, 54 concimaie e una serie sterminata di fienili, magazzini e locali di vario uso, oltre a recinti, ricoveri e cisterne. Impressionante la varietà delle coltivazioni. 5.000 peri, 1.000 susini, 800 peschi, 25.000 viti, 4.000 meli, 2.300 castagni, 8 ettari di gelseti e con le debite rotazioni foraggi d'ogni tipo, mais, grano, soia, avena, ravizzone, colza, miglio, patate, topinambur e altro ancora. Nel 1937 Federico Caproni poteva affermare: mi pare, insomma, che la meta non debba essere ancora molto lontana. Le difficoltà e gli insuccessi affrontati non erano stati pochi, specie con le brughiere, quelle nude, su cui erano corsi anni di seminagioni, a lupini e a segale, per renderle atte alla produzione di buoni raccolti. Particolare per diversi aspetti contrastato fu il rapporto con il numeroso stuolo di lavoratori, quelli necessari a questa impresa. Convinto di dover fare affidamento sulle superiori capacità dei mezzadri, Federico attuò una scelta che da queste parti era rivoluzionaria. Non li avrebbe formati sul posto, poiché mezzadri si nasce, non si diventa, ma li avrebbe fatti venire dalle regioni dove questo sistema era praticato. Zona scelta fu la provincia bergamasca, da cui, suddivisi in circa 40 famiglie, giunsero a più riprese 260 contadini. Non tutto procedette secondo le previsioni, in quanto la maggioranza di questi lavoratori, specie più giovani, in breve tempo si lasciarono attrarre dall'industria. Il motivo di questo imprevisto sviluppo risiedeva nel fatto che, pur essendo stati selezionati dalle autorità locali, dal prete, podestà, sindacato, a cui Federico si era rivolto personalmente, essi avevano già in animo di lasciare col proprio paese anche l'agricoltura. Nessuno di loro sarebbe infatti più tornato al paese d'origine. Le braccia mancanti furono perciò sostituite con un incremento delle macchine agricole. Con i suoi successi e le sue zone d'ombra, la bonifica Caproni aveva l'ambizione di indicare la strada propizia per il rilancio e lo sviluppo dell'agricoltura in Lombardia, e forse oltre. Ma occorrevano capitali e volontà positive, idee nuove e precisi progetti di utilizzo del territorio. L'approssimarsi della guerra avrebbe di fatto dirottato quote crescenti di denaro e forza lavoro verso l'industria, determinando un altro spaventoso esodo dalle campagne. Fu proprio l'aeronautica, diventata un'arma strategica, ad assorbire la gran parte dei lavoratori dell'Alto Milanese. Nel dopoguerra, sulle brughiere, sarebbero cresciute le piste aeroportuali della Malpensa, sicché per quegli anni la bonifica Caproni era stato un esempio unico e in fondo irrepetibile. Un esempio tuttavia di grande valore etico e imprenditoriale, la cui storia è in parte proseguita con significativi risultati.
Cosa can go, I owe my soul to the company store.